Buonasera a tutti, benvenuti al nostro collegamento in diretta per il commento del Vangelo della Domenica, che però questa sera non sarà Vangelo della Domenica. Abbiamo pensato di commentare il Vangelo di domani, della festa dell'Epifania, perché è un Vangelo molto bello, molto importante, molto significativo e purtroppo le tradizioni o altro l'hanno svuotato di contenuto. Quindi questa sera Matteo 2, 1, 12. Leggiamo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, Betlemme a pochi chilometri da Gerusalemme, al tempo del re Erode. Ecco, l'Evangelista sottolinea che Erode è re, ma Erode era un re illegittimo, perché lui era idumeo, non era giudeo, e non poteva essere re. E quindi era estremamente sospettoso, avendo conquistato il potere, contro chiunque glielo potesse in qualche maniera insidiare. Ecco, quando l'Evangelista adopera questa espressione e vuole sottolineare la sorpresa di quello che sta per dire. E prima di iniziare la lettura, dobbiamo ricordare questa cosa molto importante, che i Vangeli non sono storia, ma teologia. Non narrano della cronaca, ma delle verità. Quindi non sono dei fatti che riguardano la storia, ma delle verità che riguardano la fede. Questo episodio ce l'ha unicamente Matteo, come l'episodio dei pastori ce l'ha unicamente Luca. Eppure, sia Luca che Matteo intendono annunziare la stessa cosa. Qual è? L'amore di Dio universale, un amore dal quale nessuno si può sentire escluso. Luca ha come protagonisti di questo messaggio gli esclusi all'interno di Israele, quali erano i pastori che non godevano di diritti civili. Matteo invece ha come protagonisti di questo suo messaggio gli esclusi al di fuori di Israele, cioè i pagani. Quindi questo va tenuto presente per la comprensione di questo brano. Quindi questo brano è esclusivamente di Matteo. Allora, la sorpresa qual è? Ecco alcuni maghi. Questo brano, come quello dei pastori, è stato talmente sconcertante per la Chiesa che piano piano ne è stato svuotato il contenuto esplosivo. Il contenuto qual era? Non c'è nessuna persona al mondo che, qualunque sia la sua condotta, il suo comportamento, può sentirsi escluso dall'amore di Dio. La forma con la quale l'Evangelista lo riveste è questa dei maghi. Ebbene, questo episodio fu talmente sconcertante, sconvolgente, che la Chiesa lo annacquò, lo diluì fino a renderlo, ecco, la festa di domani, la festa della Befana, quindi la festa dei tre re magi, che naturalmente non ha nulla a che vedere con questo brano del Vangelo. Si iniziò subito a svuotarne il nome, lo scandaloso, adesso vedremo il significato dei maghi. E quindi con un più neutro magiche non significa niente. Poi, in base ai doni che avevano portato, furono identificati nel numero di tre, furono elevati a dignità regale, quindi re magi. Poi venne trovato un nome per ciascuno, li conosciamo, Gasparre, Melchiorre, Baldassare, e divisi per razze, uno bianco, uno negro e un altro meticcio. I pupi del presepio erano pronti, ma non questa pagina teologicamente forte. Allora l'Evangelista scrive che alcuni maghi, il termine greco è magoi, da cui maghi. Questo termine magi non c'ha significato, magi è plurale. Singolare cosa fa? Magio? Non credo, fa mago, ma il plurale di mago è maghi. Ma era scandaloso che i primi ad accorrere e ad interessarsi di Gesù siano i maghi. Chi erano questi maghi? All'epoca nella quale l'Evangelista scrive, con il termine magos si indicavano gli ingannatori, i corruttori, i ciarlatani. Ma perché l'Evangelista sceglie proprio questo? Perché sceglie anzitutto dei pagani. I pagani erano esclusi dalla salvezza portata da Dio. E tra i pagani sceglie quelli che facevano un mestiere, un'attività che la Bibbia condannava nel libro del Levitico, al capitolo 19, versetto 26, c'è la condanna per chi esercita l'attività di mago, Nella tradizione ebraica si diceva che chi impara qualcosa da un mago merita la morte, e questa attività, malvista anche nel Nuovo Testamento, dove appare negli Atti degli Apostoli, è talmente riprovevole che nella Didache, la Didache è il primo catechismo della Chiesa cristiana, la proibizione di esercitare il mestiere di mago è inserita tra il divieto di rubare e quello di abortire. Quindi l'Evangelista sa, ecco perché mette questa sorpresa, ecco, alcuni maghi vennero da Oriente, quindi dalle terre pagane, a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato il re dei giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella. Cos'è questo fatto della stella? Oltre ai riferimenti che c'erano nei testi dell'Antico Testamento sulla stella del Messia, lo diciamo anche noi oggi nel linguaggio normale, popolare, quando una persona gli va tutto bene, cosa diciamo? È nato su una buona stella. Si credeva che ogni persona alla sua nascita aveva una stella che sorgeva al momento della nascita e poi scompariva al momento della morte. Naturalmente qui l'Evangelista non sta parlando di un astro, è un linguaggio teologico, sono i segni di Dio. Matteo vuol dire che i più lontani da Dio, i pagani, quelli che esercitano un'attività condannata dalla Bibbia e vista in maniera negativa, ebbene, proprio questi sono quelli che si accorgono dei segni di Dio. Quelli che stanno invece immersi nel sacro, sommi sacerdoti, persone pie, non se ne accorgono. E siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato. Che Erode si turbi è comprensibile. Non era un re legittimo, pensate che uccise tre dei suoi figli per paura che gli togliessero il trono, e quindi che Erode sia turbato, lui è un usurpatore, si può capire. Ma quello che meraviglia è tutta Gerusalemme. Non soltanto Erode, tutta Gerusalemme. Gerusalemme, dall'inizio del Vangelo di Matteo, appare sotto una luce sinistra. La stella, vedremo, mai splenderà su Gerusalemme, e Gesù risuscitato mai si farà vedere a Gerusalemme. Gerusalemme è la città sede dell'istituzione religiosa, una città assassina che uccide sempre gli inviati da Dio, i profeti, e mai potrà vedere la luce di Dio, qui anticipata nella stella, poi nella risurrezione di Gesù. Quindi anche tutta Gerusalemme si spaventa. Sia Erode che Gerusalemme si spaventano perché sanno che sono degli usurpatori. Erode ha usurpato il trono e Gerusalemme ha usurpato il ruolo di Dio, pastore del suo popolo, frapponendosi tra Dio e il suo popolo. Ed entrambi si spaventano per quello che stanno per perdere. Riuniti tutti i sommi, i capi dei sacerdoti, i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, i teologi, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. È molto polemico Matteo nei confronti dell'istituzione religiosa. Erode convoca i sommi sacerdoti, vuole sapere il luogo dove nasce il Cristo. Loro rispondono: ma non basta conoscere la scrittura. Se questa scrittura non viene accolta e non fiorisce in un atteggiamento di vita, diventa sterile e addirittura nociva. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché cos'è scritto per mezzo del profeta. E qui l'Evangelista fa un collage tra il testo del profeta Michea, dove c'era l'annunzio di Betlemme, ma poi anche, e vedremo perché, ci aggiunge un brano dalla seconda libro di Samuele. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda? Ed ecco qui il collage che l'Evangelista mette, perché Michea aveva scritto: da te infatti uscirà un dominatore. Ebbene, il Messia annunziato da Matteo non è un dominatore, ecco perché ci mette questa espressione presa dal secondo libro di Samuele, dove si parla di un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Gesù non si presenterà come un dominatore. Lui dirà in questo Vangelo che non è venuto per essere servito, ma per servire, ma si presenta come un pastore, il vero pastore del suo popolo. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, qui l'Evangelista si rifà alla tradizione ebraica, dove furono i maghi che annunziarono il faraone della nascita di Mosè, il futuro liberatore del popolo, e per questo il faraone ordinò la strage dei bambini ebrei. si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e l'inviò a Betlemme dicendo, e qui l'Evangelista è anche molto polemico con il potere è sempre menzognero e assassino. Si impadronisce del potere attraverso la menzogna e lo difende, questo potere, attraverso la violenza. Chiamati segretamente i maghi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e l'inviò a Betlemme dicendo, andate e informatevi accuratamente sul bambino e, ecco l'ipocrisia, la falsità del potere, quando lo avrete trovato, fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. E sappiamo quale sarà l'adorazione di Erode, la strage dei bambini di Betlemme. Udito il re e si partirono. Ed ecco di nuovo la sorpresa, la stella che avevano visto in Oriente li precedeva. Come il Signore nel libro dell'Esodo precede il suo popolo, così questa stella precede il nuovo popolo di Dio. Finché giunse e si fermò sopra il luogo, letteralmente sopra, dove si trovava il bambino. Ecco, l'Evangelista è cosciente di non narrare un fatto storico. Una stella non si può fermare e indicare un luogo. È impossibile che una stella indichi il luogo dove c'è un bambino. Quindi l'Evangelista non è un ingenuo. Lui sa che sta dando indicazioni non storiche, ma indicazioni teologiche. È nel presepio che mettiamo la stella, poi mettiamo la cometa che cammina e si ferma sopra una casa, ma sarebbe impossibile che una stella indichi una casa. Quindi è un segno di Dio che i più lontani da Dio hanno saputo recepire, i più vicini invece, i sommi sacerdoti, pur sapendo queste cose della Bibbia, a loro non interessa, anche perché loro, come abbiamo visto, hanno il terrore che nasca il Messia, perché se nasce il vero pastore di Israele, per loro non c'è più posto. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Mentre Erode e Gerusalemme si turbano, si spaventano all'annuncio della nascita di Gesù, i maghi, vedendo la stella che li porta nel luogo dove è nato il re dei Giudei, provano una grandissima gioia. La prima e l'ultima volta che nel Vangelo di Matteo si parla di grandissima gioia è riferito alle persone ritenute le più lontane da Dio. In questo caso i pagani e l'ultima volta le donne, gli esseri umani ritenute le più lontane da Dio. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, non c'è Giuseppe. L'Evangelista esclude Giuseppe perché vuole indicare che la nascita di Gesù proviene direttamente da Dio. Si prostrarono e lo adorarono i pagani, i più lontani da Dio, riconoscono in Gesù Dio. Più le persone sono lontane da Dio, e più è facile per loro percepire Dio e i suoi segni. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono, ecco, tutto il brano di Matteo voleva arrivare a questo che adesso vedremo. Gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Tutta la narrazione è finalizzata a questo momento, perché Israele si riteneva un popolo privilegiato, si riteneva il popolo che era il regno del Signore, si riteneva il popolo sacerdotale. Popolo sacerdotale significa il popolo che ha comunione con Dio e si riteneva il popolo sposo di Dio. Dio era lo sposo e il popolo la sua sposa. Ebbene, questi che erano privilegi esclusivi di Israele, ora l'Evangelista dice che invece saranno patrimonio di tutta l'umanità. Ecco allora l'immagine dell'oro. L'oro era il simbolo della regalità. Il regno di Dio non appartiene più soltanto a Israele, ma appartiene a tutta l'umanità. Nel regno di Dio non ci si entra per la razza e per la religione, ma attraverso la conversione. Gesù dirà: convertitevi perché è vicino il regno di Dio. Quindi il privilegio di essere il popolo regno di Dio non è più esclusivo di Israele, ma è una possibilità per tutta l'umanità. L'incenso, l'offerta dell'incenso, era riservata ai sacerdoti. E Israele si riteneva un popolo sacerdotale. Popolo sacerdotale significa che poteva accedere a Dio. Ecco, anche questo privilegio non è più di Israele, ma è per tutta l'umanità. Anche i pagani sono il popolo sacerdotale. E infine la mirra. Nel Cantico dei Cantici, la mirra è il profumo della sposa, del baldacchino nuziale, simbolo degli sposi. Ecco, anche il privilegio di essere il popolo sposo di Dio anche questo privilegio non è più solo di Israele, ma è per tutta l'umanità. Quindi i tre privilegi di Israele, regno di Dio, il popolo sacerdotale e il popolo sposo di Dio, sposo significa piena intimità, passano a tutta l'umanità, a tutti quelli che accolgono il Signore. Il finale clamoroso, avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada, fecero ritorno al loro paese. Questa espressione per un'altra strada è un'espressione molto rara nell'Antico Testamento, c'è per indicare l'abbandono del santuario di Bet-El, dove veniva adorato il vitello d'oro, il vitello che era un simbolo di Dio, ma che era un segno di idolatria. Ebbene, qui l'Evangelista perché scrive di non tornare da Erode a Gerusalemme per un'altra strada? Perché Gerusalemme ormai è diventata anche lei la casa idolatrica, dove non si adora il vero Dio, ma il vitello d'oro, Mammona, l'interesse, la convenienza e che non ha nulla a che fare con il Signore. Ecco, abbiamo pensato stasera di commentare questo brano appunto per rivalutare la festa di domani, la festa dell'Epifania, che è la festa dell'offerta dell'amore universale a Dio. Qui abbiamo visto, ci sono dei pagani dediti a un'attività maledetta, condannata dalla Bibbia. Questo vuol dire che non c'è nessuna persona al mondo, qualunque sia la sua condizione, qualunque sia la sua situazione, qualunque sia il suo comportamento, che possa sentirsi esclusa dall'amore di Dio. Questa è la festa dell'Epifania. Bene, grazie e adesso a voi per i vostri commenti e approfondimenti. Bene, per fortuna che abbiamo aggiustato qui la trasmissione, adesso va bene. Ricordo, domani sera alle 20 ci sarà Riccardo in lingua spagnola e naturalmente Riccardo commenterà il Vangelo della domenica. Domenica prossima alle 10 la diretta per l'incontro mensile. Grazie Serenella. Grazie Marco. Silvana, forse i sacerdoti più che paura aspettavano un Messia diverso. No, avevano il terrore del Messia, perché si sapeva che il Messia, alla sua venuta, avrebbe fatto piazza pulita del sacerdozio corrotto e compromesso. Quindi annunziavano la venuta del Messia, ma ne avevano terrore. Sapevano che tanto non sarebbe mai venuta. Norina da Siracusa, ringrazia. Ecco Norina, ti dicevo che in aprile, il 2 e il 3, sarò vicino a te, sarò a Modica per una 2 giorni biblica. Ecco, salutiamo Emad, grazie. Ecco, c'è una sigla nuova, Famaiello, che mi sembra per la prima volta che si collega. Benvenuto. Ecco, c'è Mari Dalido, che salutiamo. Benvenuto. Viaggio. Allora, per rispondere a Viaggio, ha scandalizzato, ha sconcertato questo fatto di Matteo. Allora si è cercato di nobilitare la tradizione facendo il re, la teologia facendone dei sacerdoti di Zarathustra o dei sacerdoti persiani o degli astrologhi. Si tenta in tutte le maniere, come si tenta in tutte le maniere, di trovare la congiunzione astrale per sapere una stella. Ma l'Evangelista non sta facendo storia, sta facendo teologia. Il messaggio, lui adopera il termine magoi, magos, maghi, perché era un termine negativo alla sua epoca, per indicare che non c'è nessuno che possa essere escluso dall'amore di Dio. Questo scandalizza, allora, questo fatto, questo brano, che dei maghi, dei pagani, fossero accorsi alla nascita di Gesù, si è cercato di neutralizzarlo con tutte le varie spiegazioni. Dunque, c'è una sigla Montefano, ciao Alberto, da Nicola. Nicola, ciao carissimo, ti colleghi bene? Nicola chi? Deve essere Nicola Faraoni o l'altro? No, no, ad Augusta faccio una cosa, a Modica, no, no, in Sicilia vado ad Augusta e Modica, ma due temi differenti naturalmente. Ecco, c'è Andrea. Ciao Andrea. Allora Andrea chiede l'origine dei Vangeli dell'infanzia. I Vangeli dell'infanzia, cioè i primi due capitoli di Matteo e di Luca, non sono storia, ma sono teologia. Gli evangelisti vogliono in questa maniera anticipare quello che sarà il messaggio e la vita di Gesù e lo fanno attraverso questa forma teologica con questi brani che non vogliono essere una cronaca di quello che Gesù ha fatto da piccolo, ma l'anticipo di quello che Gesù farà e dirà da grande. Non mi dire che c'è Davide da Torino, ciuppa! Riccardo, c'è Davide? Davide, che regalo, non mi dire, questo è davvero un bel regalo. Con ciuppa ti ho riconosciuto subito. Davide, come stai? Che bella sorpresa, Davide. Abbiamo conosciuto un ragazzino, è venuto con noi in Israele, un ragazzo fantastico, adesso ormai è grande. Ciao Davide, buon anno. Sei apparso per la Befana, come mai? Luca dice come abbiamo fatto per incrementare gli ascolti, mistero della fede. Quest'anno si sono collegati da 133 nazioni. Luca, una domanda, tra 2 mesi mi cresimo, come prepararmi a questo evento? Ecco Luca, se vuoi ci contatti privatamente così ti possiamo dare delle indicazioni se vuoi. Bene Davide, grazie, che bella sorpresa. Bene Riccardo, se metti i messaggi del Sosa, ci salutiamo, si viene a salutare. Allora, con le note di Toto Cambia, che è il tono con il quale abbiamo preso quest'anno, ci salutiamo, ci facciamo gli auguri a tutti quanti. Buona Epifania. Allora, la strage dei bambini da parte di Erode, che non è storica, Erode ne ha combinate di tutte, ma questa non l'ha combinata. È una maniera teologica per dire qual è la risposta del potere ai doni di Dio, l'uccisione. Come il faraone uccise i bambini ebrei, così il nuovo faraone Erode ucciderà i bambini di Betlemme, ma naturalmente in maniera non storica, ma è la risposta del potere, sempre la violenza e la menzogna. Bene Riccardo, si viene a salutare che c'è anche Davide. Bene, allora con le note di Toto Cambia ci salutiamo. Allora domani sera alle 20 Riccardo in diretta, in lingua spagnola naturalmente, e noi domenica per chi vuole la diretta esamineremo proprio in maniera dettagliata proprio il brano dell'Epifania. Salute a tutti.
Davide,
E in
hola!
particolare al Davide che ci ha fatto piacere ritrovare
Ciao,
stasera, è stata una bella
ciao,
sorpresa.
ciao, che allegria, Davide!
Davide, hai visto come sei invecchiato, Riccardo?
Sì, mira il pelo blanco, io che tengo i capelli bianchi. Ci vediamo questi giorni.
Davide, ciao.
Ah,
Davide.
cavolo, il tempo passa, anche per te, Davide, anche per te. Ciao!
Tra un po' spuntano anche a me.
Ciao Albino, ciao a tutti.
C'è
Ciao, buona
Albino e
festa
Marta.
Epifania.
Bene, con le note di Toto Cambia. Bene, Davide, sei il benvenuto. Ci ha fatto davvero un grande piacere, un bel regalo. Buona Befana, buona
Ciao a tutti.
Epifania.
Ciao.
E Andrea, basta che vieni e ci vediamo.
Ciao a tutti.
Ecco, c'è anche la mamma di Andrea, Anna, salutiamo, ciao. Allora, grazie a tutti. A noi ci sorprende che questi giorni di festività voi trovate il tempo di collegarvi, veramente. Quindi vi ringraziamo. Ecco, allora, con le note di Cambia, Todo Cambia, Mestre de Sosa, ci salutiamo. Cambia, Todo Cambia. Cambia. grazie, ciao. Veramente è una festa. A domenica. Ciao a tutti. Bene, la prossima volta Teresa mettiamo la Santa Maria Rossiera, lo rimettiamo. Adesso per fare domani, Riccardo, voglio una Santa Maria Rossiera. Riccardo? Dice Teresa che gli manca la Santa Maria Rossiera, domani sera lo metti di fronte. Domani sera Teresa, lo lei. Ciao a tutti, grazie, ciao.